Rimasero un po' sorpresi da questo nome, poi invece 10 giorni fa in conferenza stampa il direttore sportivo Pradè ha detto che a gennaio la Fiorentina aveva in testa due nomi, quello di Gudmundsson e quello di Zaccagni, questo insomma per...
per dare... No, beh, insomma, ogni tanto ci... le cose le sappiamo, è ovvio che per quanto riguarda certe situazioni dove non c'è un coinvolgimento diretto, si può anche... ma parlare, ecco, poi dopo con sempre un grande rispetto, perché il lavoro dei dirigenti non è facile, devono lavorare sotto traccia, e poi nel momento in cui oggi si fa e si esce un nome accostato a un club, assistiamo anche a dei strani fenomeni di disturbi, no? Che alla fine sono solamente per evitare che magari un club o un agente faccia l'operazione, sono cose un po' tristi, però è la realtà.
E poi questo mercato probabilmente è condizionato anche da quel che succederà all'Europeo, tanti dirigenti probabilmente aspettano anche di vedere che tipo di giocatori possono emergere da questa competizione. La Fiorentina comunque ha come priorità quella del centravanti, si fanno finora tanti nomi che non sembrano entusiasmare fino in fondo. Bisogna investire per questo ruolo, per quel che riguarda la Fiorentina è necessario assolutamente.
Sì, però la Fiorentina deve anche pensare al cambiamento tattico col nuovo allenatore che gioca con 4-2-3-1, quindi in mezzo al campo lì sono delle centrocampisti che devono avere delle caratteristiche ben precise, e il difensore anche, un difensore serve, quindi sai, soldi poi oggi quando ti avvicini a certi obiettivi ce ne vogliono, però attenzione, la Fiorentina ha fatto già un acquisto che è Roberto Goretti, perché sì, ha preso uno dei direttori più bravi che ci siano in circolazione, l'ha dimostrato lavorando a Reggio Emilia insieme a Sandro Nesta e facendo veramente bene, cioè la Reggiana con quei mezzi limitati ha rischiato di andare nei playoff, e quindi con Roberto la Fiorentina e insieme a Daniele Pradè, che ovviamente ha un ruolo diciamo diverso, Roberto e Daniele si complementano veramente, forse il duo credo il migliore che c'è in questo momento sul panorama dei club italiani, con tutto il rispetto per gli altri, ecco
sì.
Perché Roberto è capace di individuare giocatori anche non conosciuti ma di grande prospettiva, ed è quello che bisogna cominciare a fare, no? L'ha dimostrato anche alla Spagna, che ha fatto giocare un giovanissimo adesso all'Europeo, cioè bisogna avere il coraggio adesso. Con il nuovo allenatore devono prendere a giocare anche nel 2005-2004, basta, cioè si deve uscire fuori da queste dinamiche, anche perché poi spendi il giusto e prendi dei grossi giocatori in prospettiva.
Ecco, però è vero che serve il coraggio, serve essere anche lungimiranti, serve programmare. In questo momento però la Fiorentina si trova, torno sulla questione attaccante, si trova nella necessità di colmare finalmente questa lacuna dopo la partenza di Vlahovic. Che cosa aspettarsi, certo, visto che la Fiorentina si è definita ambiziosa? Proprio nella conferenza stampa di una decina di giorni fa il DS Pradè ha sottolineato come ci sia la volontà di alzare l'asticella, di migliorarsi. Allora che attaccante aspettarsi?
Certo, per fare il colpo sicuro vai a prenderti l'ucraino che gioca in Spagna, Dubnyk, ma insomma lì sono tanti soldi e c'è una grossa concorrenza. Ci sono delle situazioni, e io credo che la Fiorentina già sul paio ci sta, però ovviamente è una, non voglio creare sono cose riservate, però hanno già le idee abbastanza chiare, stanno seguendo dei giocatori. Non ci sono tanti attaccanti, la verità è questa, cioè sono tutti a ricerca dell'attaccante, e mi sembra che anche il discorso del Napoli con la non partenza probabile di Osimhen forse può lasciare aperto Lukaku, che è un giocatore che non so se va bene alla Fiorentina, però è un attaccante che poi sul mercato italiano va a colmare insomma questa griglia di attaccanti.
Bisognerebbe trovare degli incastri particolari, molto particolari per l'ingaggio, per arrivare proprio a...
Sì, no, ma Lukaku oggi, ecco, l'altro discorso che da considerare, che il top nella Fiorentina guadagna 2,5 netti, che, quindi gli ingaggi non sono da proprio top player, ma sono più che sufficienti, più che abbondanti per dei giocatori giovani che ci sono in Europa e che con Padalino possono avere la possibilità di diventare ancora più forti. Quindi io credo che il programma è quello. D'altronde, se prendi Goretti, prendi un allenatore come l'ex Monza, il progetto è quello, sì. Ecco, e quindi bene ha fatto Daniele Pradè, bene commisso, e c'è anche ovviamente un pensiero a chi non c'è più, però insomma l'arrivo di Goretti secondo me è molto molto positivo per i tifosi della Fiorentina.
Ecco, sempre per quanto riguarda l'attaccante, in base alle notizie in possesso a Vincenzo Morabito, per Pavlidis la Fiorentina può avere ancora qualche chance? Pavlidis che sembra essere molto vicino al Benfica, però la Fiorentina lo sta seguendo da tempo.
Per me non è uno degli obiettivi primari della Fiorentina. Io penso che penso più, ecco, magari Olanda, Belgio, insomma qualcosa di che insomma ci sono, ecco, anche in Ucraina c'è, ecco, c'è l'ottimo attaccante Varnat della Dinamo, ma insomma abbiamo visto che bisogna avere coraggio, perché chi l'anno scorso chi è che diceva Dybner, che no, poi vanno il coraggio oggi è necessario, perché mancano le alternative proprio tecniche di qualità,
e quindi... è vero, però al tempo stesso la Fiorentina ha fatto troppe scommesse che sono andate male.
Ok, bisogna vedere pure, insomma, che certo, forse che mancava sai, quell'esperienza tecnica che, ripeto, con Goretti è colmata veramente in modo eccellente.
Tommaso, quindi Rino. Ecco, dalle parole di Morabito credo che i nomi che adesso insomma vanno per la maggiore per quanto riguarda sempre il centro attacco, diciamo, quindi lo stesso Sorlot
è l'obiettivo principale,
dicevo appunto Sorlot, Pavlidis, lo stesso Retegui, ecco, sono nomi, sì, che potrebbero non rispecchiare però quello che è il reale diciamo mercato della Fiorentina, sì, che invece andrebbe su campionati diciamo meno noti tra virgolette ovviamente, cercando un giocatore che possa essere quindi quello giusto anche al prezzo giusto, visto anche per esempio i soldi che vengono chiesti per un Retegui, 30 milioni dal Genoa, mi sembrano un po'...
Ma per carità di Dio, cioè io rispetto sempre tutti, però Retegui per me non è la Fiorentina, poi per carità ognuno ha le sue convinzioni, cioè piuttosto vada a prendere un 2002, un 2003, un 2001, cioè che so che mi esplode subito, perché noi parliamo, ma insomma ci sono arrivati dei giocatori in Italia che nessuno ci scommetteva un euro, e dopo però sono tutti bravi a dire dopo un anno visto, no, è così, allora meglio prenderli prima e non andare a puntare su calciatori, credo ora di Retegui ce ne stanno tanti, ma insomma non sì, i tifosi, guarda, io sono tifoso ancora e so che a volte noi giochiamo un po' con i nomi, però bisogna fidarsi poi anche delle competenze tecniche, perché sennò non se ne esce.
Ecco, a proposito di giocatori giovani che magari potevano essere visti prima, Lucca dell'Udinese potrebbe essere un giocatore magari come alternativa, non centravanti, centravanti titolare.
Sì, Lucca puoi prenderlo magari come alternativa, cioè se... Ma insomma io dico, stavo facendo un ragionamento, Zola adesso quanti hanno detto prendere lui e siamo a posto, no, poi vedi che il cambio non ti assicura, perché da Spezia a Firenze c'è una bella differenza, perché il tifoso della Fiorentina hanno criticato anche altri giocatori molto più importanti ai tempi di Cecchi, Cori e Luna, quindi insomma io penso che bisogna ripeto, vedere meno il discorso del nome e più la possibilità di prendere giocatori veramente forti, e anche se sono giovani, perché oggi ci sono nel Tolosa, per esempio, gioca il portiere 2005 da 2 anni, il Red ha appena venduto all'Everkusen Belosian 2005 a 17 milioni dopo che ha fatto 80 partite da titolare nella League One. Cioè, noi abbiamo per esempio Chris Rigg 2007, che è già titolarissimo al Sunderland, centrocampista nazionale inglese che ha fatto adesso l'europeo a Cipro, ma ci sono veramente, noi abbiamo paura a metterli in campo, dai, cioè, onestamente bisogna forse finirla, no? Anche perché sì, vedo che la federazione non aiuta, perché ha fatto adesso i campionati non più under, 19 under 20, ma quindi ancora a giocare nella primavera, dai, per favore. Sì. Cioè, quelli oggi non ha più senso, non ha più senso, bisogna lanciarli. E Firenze è una piazza, secondo me, se i tifosi accettano questa politica, è la piazza giusta per un giovane. Io oggi porterei un giovane a giocare alla Fiorentina piuttosto che, ecco, la Lazio, la Roma, perché mi dà più la convinzione con questo allenatore, con questo direttore sportivo e ovviamente anche con l'esperienza di Daniele, che il giovane ha capacità. Però è importante il tifoso non deve già criticare in partenza, ecco.
No, no, gli va spiegato il tipo di politica che viene seguito a quel punto.
Ma quando la vedono in campo, secondo me, dopo due partite, come lo capiscono.
Ecco, non è giovanissimo, anzi, direi che è abbastanza in su con gli anni. Sorlot è un giocatore che potrebbe fare, al caso della Fiorentina, il curriculum, almeno per quel che riguarda le ultime stagioni, parla chiaro. Sorlot, sì, Villarreal.
Guarda, io ti dico una cosa. C'è un giocatore adesso che è l'olandese, no, Birko, cioè questo poveraccio l'hanno sempre criticato, sta giocando pallone, però entra e fa gol. Allora devi anche pensare che tu prendi un giocatore che va a fare, magari non gioca bene, però fa gol, capisci? Cioè questo è il discorso. Sì. Ecco, il fatto di essere l'aspetto tecnico va in funzione dell'obiettivo. Oggi piuttosto mi prendo un giocatore che, cioè, dal punto di vista calcistico non è proprio tecnico, non è proprio, però fa gol, perché devi far gol, la Fiorentina manca di gol.
Ah beh, certo.
Questo è Sorlot, va benissimo perché è un giocatore che fa gol e stranamente, ecco, non è stato mai capito, ha giocato in Inghilterra che è il Crystal Palace, giocava
sì.
Con Oxon, tra l'altro, che è l'anticalcio. E poi dopo c'hai praticamente è andato in Turchia. Questo è un giocatore che ha fatto sempre tanti gol ed è un giocatore veramente che si sente in campo. Quindi ecco, questo lo prenderei con la vita.
Poi bisogna fare magari i conti con il prezzo, però anche se ci sono da spendere eventualmente 30 milioni sarebbero spesi bene.
Sì, ma certo, sai, se me la Fiorentina deve andare a distribuire, no? La punta è un budget a sé, poi ce l'hai anche 3-4 giocatori da prendere, ripeto, soprattutto a centrocampo, perché il Padalino gioca in modo un po' diverso, e nel difesa qualcosina devi fare, quindi ci sta. Il mercato che può costare alla Fiorentina 70-80 milioni, poi devi... se ti dice bene, poi devi magari rientrare con qualche eccezione, ecco, quella città.
E Vranks, passando al centrocampo, è un giocatore da Fiorentina. Vranks, che si è affacciato al nostro campionato con il Milan, 9 presenze, non ha lasciato traccia.
Non lo so, difficile, sai. Io, per esempio, vedi, so dei giocatori che arrivano poi scompaiono. C'è un giocatore, Verschaft, dell'Anderlecht, no? Che 2 anni fa tutti ne parlavano, adesso te lo regalano, cioè, ed è giovane, per cui vanno anche presi nei tempi giusti, attenzione, sì. Non è che sono giocatori che magari in quel momento poi non partono e si deprimono, capito? Quindi certo. Questo anche,
c'è anche Italia,
sì. Italia, per esempio, ecco, cioè, io andrei dalla Roma, mi farei da Bove, per dire, no? Un giocatore che a me piace. Poi ci sono delle situazioni anche interessanti. Io guardo, per la volta giorno Melegani, mi pare, adesso il nome lo sbaglio, ma ha giocato in prestito alla Reggiana quest'anno, 99, che
Melegoni forse
Melegoni, esatto, bravo, sì. Questo ha fatto 73 presenze nelle giovanili dell'Italia e ha fatto 29 presenze allo standard a Reggio Emilia, ha giocato, eppure il Genova te lo dà, capito? Chi lo prende, perché è un giocatore mio.
Certo. L'ultima considerazione.
Sì, no, si è parlato anche di Zaniolo, no? Come diciamo,
no,
colpo
carità.
Da.
Per favore. No, cambiamo argomento, veramente. se vogliamo parlare di calcio, di calciatori, cambiamo. Io sono molto.
Ecco, su Zaniolo abbiamo avuto
vediamo se lo recuperiamo per le
un'interruzione
ultime considerazioni.
Delle,
molto
delle
netto,
trasmissioni.
Molto netto su
stava
Zaniolo.
Dando un giudizio molto, diciamo, tranchant, ma è stato appunto bloccato dalla qualche ammiratore di Zaniolo. Però effettivamente se ne parla, insomma, abbastanza.
Sì, anche se nelle ultime ore sembra che l'Atalanta voglia sferrare l'attacco decisivo.
Ma infatti un'altra caratteristica, diciamo, di questo mercato, mi sembra che Fiorentina, Atalanta e Bologna poi magari lo chiediamo anche a Morabito, si marchino a uomo, cioè c'è questa impressione, esce Zaniolo e poi se ne parla in chiave Atalanta, esce Vranks, anche Vranks adesso in chiave Bologna, altri giocatori, no, che sono emersi, lo stesso Pavlidis, poi no, forse va al Bologna perché
sì,
poi
ma anche lo stesso Vranks sembra essere seguito
esatto,
a Bologna perché
detto.
Piace a Italiano, lo voleva l'anno scorso
infatti, e quindi c'è un po' questa caratteristica che mi sembra comuni il mercato di queste tre società. Il problema qual è? È che Bologna e Atalanta hanno qualche cosina che a noi manca, certo. Come diciamo biglietto da visita, cioè la partecipazione alla prossima Champions League, e scusate se è poco, e quindi in questo senso la Fiorentina non parte certo avvantaggiata, sì. E credo che sia un problema in chiave mercato, perché se ci sono le idee, però hai delle concorrenti che hanno dei non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista anche di quello che è il prestigio che ti dà di partecipare, no, oltre che economico ovviamente, di partecipare alla Champions League, allora insomma un po' il mercato si complica, nel senso la Fiorentina rischia di passare in terza fila anche con avversari che precedentemente, diciamo, sul mercato te la potevi giocare bene.
Abbiamo recuperato proprio per le ultimissime considerazioni Vincenzo Morabito, poi lo dobbiamo salutare perché ha giustamente i suoi impegni, e allora dicevamo di Zaniolo per concludere, insomma parliamo di calcio, diceva Vincenzo Morabito.
Ma ripeto, quello che è successo con il discorso non fa bene al calcio, ma non è quello, in generale a me, io non penso
abbiamo dei problemi nel collegamento con Vincenzo
Morabito. Perché
Morabito.
Zaniolo proprio non,
non lo digerisce,
quindi non si riesce a capire e a esprimerci con... Però insomma abbiamo capito il senso, sì, del discorso. Sì. Zaniolo assolutamente no per, sì, Vincenzo Morabito.
E Filippo Melegoni lo prenderesti, visto che caldeggiava questo nome proprio,
sì,
Vincenzo,
mi sembra...
Morabito? Lo ricordiamo per chi non lo conoscesse, Filippo Melegoni è un classe 99, centrocampista della Reggiana in prestito dal Genoa, ha giocato anche all'estero nello Standard Liegi, è cresciuto nell'Atalanta, ha una lunga militanza nelle giovanili dell'Atalanta.
Esatto, Under 20 mi sembra abbia fatto anche, no?
Under 21 sì.
Ora aveva Under 21, no? Quindi insomma io me quella nidiata di giocatori che poi insomma è arrivata in finale del campionato mondiale, mi sembra ci fosse anche lui Under 20, quello perso poi con l'Uruguay, ora non vorrei dire una sciocchezza, però che io seguì con trepidazione, perché sì, ogni tanto mi innamoro, ecco, mi sembra che comunque i giocatori ci sono, no? Tra l'altro l'Italia ha vinto anche l'Europeo Under 19, l'Europeo Under 17, quindi insomma su questi giocatori, ecco, poi la cosa strana è che arrivano, magari hanno si impongono a livello internazionale e poi in Italia non giocano e devono andare all'estero a giocare, no? E questo insomma è un po' una cosa che stucca, che stona, sì, assolutamente, no? Perché poi ci lamentiamo che la nostra nazionale non sforna grandi talenti, ma se non sei tu il primo a non dar fiducia ai tuoi giovani e che devono poi giocare all'estero, andare a cercare spazio all'estero diventa un problema.